Il radiogiornale.
Buongiorno da Agata Galfetti. Spagna, campione del mondo di calcio al Met Stadium di New York, la decide Ferran Torres al 106esimo minuto, 1-0 che vale la seconda Coppa del Mondo nella storia della Roja. Finale amaro per Lionel Messi al suo ultimo mondiale per un'Argentina mai entrata veramente in partita e rimasta in 10 dopo l'espulsione di Enzo Fernandez. Tribunale federale, la relazione tra due magistrati porta alla richiesta di riesame di 8 casi, l'indipendenza dei giudici potrebbe essere stata compromessa. La canicola in Ticino ha messo in difficoltà i ristoranti che dispongono di terrazze all'aperto, disertate dai clienti nelle ultime settimane di grande caldo. Lotta allo spreco, l'UE vieta ai grandi marchi di distruggere abiti e accessori, una normativa alla quale per ora non si è adeguata la Confederazione. La Spagna è dunque campione del mondo per la seconda volta nella sua storia dopo il titolo conquistato in Sudafrica nel 2010 e come 16 anni fa c'è voluta una rete ai tempi supplementari per avere ragione di un'Argentina mai entrata veramente in partita e rimasta in 10 uomini allo scadere dei tempi regolamentari. Il commento è dell'inviato a New York Severino Piacquadio.
Un giocatore del Barcellona, Ferran Torres, che decide la finale al minuto 106 e fa uscire in lacrime con la medaglia dei perdenti al collo Leo Messi all'ultimo giro di giostra della sua straordinaria carriera iniziata proprio in Catalogna ormai un quarto di secolo fa. Coincidenze e ganci curiosi nel contesto di una finale che Messi non ha mai davvero sentito di poter vincere, spaesato, abbandonato da quella stessa squadra che lo aveva protetto e accompagnato fino a New York prima di crollare stanca, sfinita, consumata e stavolta senza il lieto fine delle partite con Capoverde, Egitto, Svizzera e Inghilterra. Niente bis per Leo, niente quarta stella per l'Argentina, il mondiale meritatamente lo ha vinto la Spagna, squadra cresciuta durante questo mese e mezzo, solida, solidale, fortissima tecnicamente, insuperabile in difesa, con un solo gol incassato in 8 partite. Non la squadra di qualcuno, Yamal è il nome che tutti evocavano come quello dell'attore principale, ma la squadra di tutti, capitanata da un giocatore eccezionalmente normale, Rodri, un cervello collegato perfettamente ai piedi, 36 mesi nei quali ha deciso una Champions League, ha vinto un europeo, un pallone d'oro e infine, alzando al cielo la Coppa, pure un mondiale e come miglior giocatore del torneo. Uno dei tanti che hanno approfittato della capacità di formatore della CT della Fuente, uno dei tanti che dopo i trionfi nelle giovanili hanno restituito tutto al 65enne Basco, trasformandolo in un allenatore bravo anche coi campioni affermati. A segnare il gol del titolo è stato appunto un giocatore del Barcellona, Ferran Torres, come 16 anni fa a Johannesburg fece Iniesta, come allora nel secondo tempo supplementare. Coincidenze, ma suggestive, e come.
Il trionfo della nazionale spagnola è stato celebrato in tutto il paese, ma a Barcellona la vittoria è stata vissuta solo in parte, offuscata dall'amore per Leo Messi e dal sentimento indipendentista. Grazie alla presenza di turisti ed expat, una volta conclusa la partita non sono comunque mancate scene di gioia che proprio da Barcellona ci racconta Mario Magarò.
Le furie rosse di Luis de la Fuente sul tetto del mondo. Una partita dominata in lungo e largo, decisa ai supplementari da un gol dell'attaccante del Barcellona Ferran Torres. Un dettaglio che ha ulteriormente scatenato l'entusiasmo di migliaia di persone accorse al maxischermo installato sul lungomare dal comune del capoluogo catalano. Anche se, per la verità, di catalani puro sangue se ne sono visti pochi nei pressi dello stesso. Preso invece d'assalto da turisti e dalla folta comunità sudamericana che vive a Barcellona, compatta nell'appoggiare la Spagna, ad eccezione ovviamente degli argentini, che per molti rappresenta ormai una seconda casa, come racconta Estrella, arrivata dall'Honduras.
Sì, sto molto contenta, sì, sto molto felice. È un paese che ci ha dato molte opportunità.
Proprio il tema del sostegno alla nazionale di calcio ha acceso una parte del dibattito pubblico in Catalogna nelle ultime settimane. Complice anche la presenza di Messi nella finale, non sono pochi i tifosi del Barcellona che hanno infatti tifato per l'Argentina, spinti da un mix tra sentimento indipendentista catalano ed amore verso il loro indimenticato idolo. Al fischio finale le strade intorno al maxischermo si sono comunque riempite di gioia per la vittoria.
Super contento con il risultato, super orgoglioso dell'equipo di Spagna.
Sono troppo felice, racconta un raggiante Luis Carlos, unendosi idealmente a quanto stava accadendo nelle strade e nelle piazze del resto della Spagna. Una festa che, appare scontato, continuerà nei prossimi giorni, col ritorno a casa dei neocampioni del mondo.
Avevano consumato canapa due membri dell'equipaggio del traghetto affondato con oltre 100 persone in Guyana. L'ha reso noto il premier del paese sulla costa atlantica settentrionale del Sud America, Mark Phillips. Finora sono stati salvati 67 naufraghi. L'imbarcazione, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe rovesciata a causa di un'onda. Il numero esatto dei passeggeri non è ancora stato appurato. I corpi recuperati sono due e i dispersi potrebbero essere più dei 66 finora stimati. Oggi Londra sarà teatro di un altro storico passaggio di consegne al vertice del governo. Nel corso del pomeriggio Andy Burnham, deputato per Macclesfield ed ex sindaco di Manchester, diventerà il 59esimo primo ministro del paese in seguito alle dimissioni di Keir Starmer il giugno scorso. Burnham, 56 anni, sarà la settima persona a ricoprire la carica in 10 anni. Da Londra Loretta Dal Pozzo ci aggiorna su una giornata ricca di cerimoniale.
La procedura istituzionale prenderà il via alle 11.15 ora locale, quando Keir Starmer lascerà Downing Street per l'ultima volta in qualità di primo ministro dopo un breve commiato. Si recherà a Buckingham Palace per rassegnare formalmente le dimissioni a Re Carlo, che inviterà poi Andy Burnham a formare un governo. Sarà quindi il momento del suo primo discorso da primo ministro. Secondo la sua squadra, Burnham riconoscerà le recenti turbulenze politiche, il rapido susseguirsi di primi ministri, garantendo uno stile più stabile e responsabile. Prometterà più respiro alle famiglie di fronte al carovita, pur ammettendo che il paese dovrà affrontare scelte difficili. Burnham eredita del resto una crescita economica debole, finanze pubbliche sotto pressione e richieste di intervento su immigrazione e disuguaglianze. L'ex sindaco di Manchester ha già indicato alcune priorità: abbandonare il progetto controverso di carta d'identità digitale, aumentare la produzione di petrolio e gas dai giacimenti esistenti nel Mare del Nord, una mossa apprezzata da Donald Trump, e accelerare su alloggi ed energia. Restano però molte incognite, soprattutto sulla politica estera. La tensione si sposterà rapidamente sulla composizione del suo esecutivo, in particolare su chi assumerà l'incarico di cancelliere che definirà il nuovo governo. Dopo i simboli e le tradizioni, Burnham dovrà fare i conti con una realtà che non lascia tregua.
A Lucerna un importante intervento dei pompieri è scattato ieri prima delle 20 per spegnere l'incendio divampato nel solaio di un albergo a pochi passi dalla stazione. Un denso fumo ha avvolto il quartiere e sono stati sfollati anche gli abitanti dei palazzi vicini, in totale una sessantina di persone. Non si segnalano feriti, una decina di persone sono state controllate sul posto dagli operatori dei servizi d'emergenza. Il rogo è stato domato attorno alle 23. Restiamo in Svizzera. La relazione amorosa tra due giudici federali emersa negli scorsi mesi sta avendo conseguenze concrete. È stato infatti chiesto il riesame di 8 sentenze nelle quali i due erano potenzialmente coinvolti. Anna Riva.
In 8 casi il rapporto sentimentale tra Yves Donzalla e Beatrice van de Graaff rischia di aver inquinato la sentenza finale. A non essere stato garantito sarebbe il fondamentale principio dell'indipendenza dei giudici. Il Tribunale federale continua a essere al centro di cronache poco lusinghiere dopo che in aprile il giornale Weltwoche aveva portato alla luce la relazione tra i due giudici. Nelle 8 richieste di riesame che mettono ora sotto pressione Losanna si evoca una convivenza stabile, di principio incompatibile, secondo la legge, con la carica di giudice federale. Queste richieste saranno ora esaminate sulla base di un rapporto commissionato a esperti esterni. Il rapporto, confidenziale, elaborato sulla base di 13 audizioni, è stato a sua volta trasmesso alle commissioni della gestione e alla commissione giudiziaria del Parlamento federale, che si occupano di vigilare sul Tribunale federale, rispettivamente di preparare le elezioni dei giudici federali nella sessione autunnale. Sì, perché sia Donzalla sia van de Graaff intendono mettersi nuovamente a disposizione, secondo la stampa svizzero-tedesca. La relazione è terminata, secondo loro indicazioni, prima del 30 aprile di quest'anno, giorno in cui è apparso l'esplosivo articolo della Weltwoche.
Sankt Moritz ha scelto il suo futuro sindaco. Si tratta di Adriano Iseppi, 53 anni, indipendente, noto anche al di fuori dell'Engadina perché è esperto di sci di fondo alla televisione svizzero-tedesca. Ieri Iseppi è stato eletto al secondo turno, lasciando dietro di sé il candidato liberale e più distaccati altri due contendenti. Entrerà in carica il 1° gennaio del 2027, succedendo a Jot Jenny, uomo di spettacolo che guida Sankt Moritz dal 2019. Meno alcol, più acqua e piatti più leggeri. La lunga canicola in Ticino, con massime in zone 30 gradi da fine maggio, si sta ripercuotendo anche sui ristoratori, che vedono cambiare le abitudini dei clienti, non solo sul cibo, ma anche sulla scelta del luogo. E quello che spesso è considerato un punto forte di ogni ristorante, la terrazza all'aperto, si è spesso rivelato un problema. Luca Berti.
Un problema perché il caldo non invoglia certamente a stare all'esterno, soprattutto se ci si trova in centro città. Giuseppe Borrello è gerente di un ristorante in Piazza Riforma a Lugano.
Sì, le abitudini sono cambiate, soprattutto sul pranzo noi ne abbiamo risentito molto. Abbiamo perso parte di quella cifra che sicuramente a lungo andare farà la differenza. La gente magari viene a Lugano per vivere la piazza e all'esterno la temperatura è in alcuni momenti della giornata è davvero invivibile.
E dunque molte persone hanno scelto Lidi e Grotti. E se in Piazza Riforma quest'anno si è recuperato tenendo aperta la cucina alla sera, è inevitabile che il cambiamento climatico imporrà delle modifiche durature. Massimo Sutter è ristoratore e presidente di Gastro Ticino.
Eh sì, bisognerà trovare delle soluzioni, non è un problema enorme, ma è un dato di fatto su cui bisognerà basarci nei prossimi anni. L'aria condizionata secondo me non è la soluzione ad ogni male, vediamolo anche da un lato finanziario, vediamolo anche da un lato ecologico, però poi vi sono anche delle strutture come quella che gestisco io, dove la terrazza sul lago è il punto forte del ristorante, quindi magari si bisogna trovare altre soluzioni che possano essere le micro getti d'acqua che danno quella sensazione di refrigerio. È chiaro che anche l'aria condizionata, specialmente nella ristorazione in centri città, può essere una soluzione.
Seppur azzoppata dal grande caldo, l'estate 2026 per la ristorazione ticinese rimane comunque buona.
E sempre a proposito di gran caldo, andiamo in Giappone, dove si dice addio alle rigorose regole di abbigliamento in ufficio. Il governo metropolitano di Tokyo ha autorizzato per la prima volta i dipendenti pubblici a indossare pantaloncini corti durante l'estate. Una misura contro canicola e consumi energetici che riapre però il dibattito sui diversi standard imposti a uomini e donne. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
Per decenni il completo con giacca e cravatta è stato il simbolo dell'impiegato giapponese. Da quest'estate invece negli uffici dell'amministrazione di Tokyo sono ammessi anche i pantaloncini corti. L'obiettivo è affrontare temperature sempre più estreme e limitare il ricorso all'aria condizionata. L'iniziativa amplia il programma Cool Biz, con cui già da qualche anno il governo incoraggia l'abbandono dei pesanti completi d'ufficio a favore di magliette, camicie di lino e scarpe sportive. Per la prima volta ora si arriva ai pantaloncini nella speranza di ridurre i consumi energetici. Il tutto nel mezzo di un'estate che sta facendo segnare temperature record. In una società ancora molto conservatrice c'è però chi considera le gambe scoperte incompatibili con il decoro lavorativo. Il dibattito va oltre il codice d'abbigliamento. Sui media si parla di molestia da peli sulle gambe per descrivere il disagio che alcune donne provano davanti ai colleghi uomini in pantaloncini. In molti ambienti di lavoro le donne continuano infatti a essere sottoposte a regole molto più rigide su abbigliamento, collan, depilazione e cura dell'aspetto. Una disparità che non sorprende, visto che il Giappone è in coda alle graduatorie OCSE e ultimo tra i paesi del G7 per la parità di genere. Una tendenza che continua anche con Sanae Takaichi. Non a caso, proprio nei giorni scorsi, la prima premier donna della storia giapponese ha approvato una riforma della casa imperiale che mantiene la successione al trono riservata esclusivamente agli uomini.
Da ieri nell'Unione Europea non è più possibile distruggere vestiti, scarpe e accessori rimasti invenduti o restituiti dai clienti. Un regolamento impone ora ai grandi gruppi del tessile di non attuare una pratica molto diffusa. Chiara Savi.
Nel 2018 a far scandalo era stato il brand Burberry, che aveva rivelato di aver distrutto per quell'anno invenduti per l'equivalente di 31 milioni di franchi. Il marchio del lusso britannico si era così difeso: distruggiamo per evitare che gli articoli vengano rivenduti o contraffatti. La valanga di polemiche aveva portato il gruppo a interrompere una pratica per lungo tempo comune ai produttori a buon mercato come ai brand di lusso. Per farsi un'idea, ogni anno in Europa, secondo l'agenzia UE dell'ambiente, tra il 4 e il 9% degli abiti invenduti viene distrutto dall'industria della moda. Parliamo di 600.000 tonnellate di tessuti mandati al macero, con anche un bilancio energetico di emissioni di CO2 estremamente negativo. Una pratica che ora Bruxelles vieta con un regolamento che si impone ai grandi gruppi del tessile. Vestiti, calzature e accessori dovranno trovare una destinazione alternativa, quali la donazione e il riciclo. L'obiettivo è prolungare il ciclo di vita di quanto prodotto, imporre al settore una migliore gestione dei propri stock. La Francia è uno dei pochi paesi ad aver già attuato da qualche anno misure alle quali le grandi società che operano sul mercato europeo dovranno attuare. I gruppi con oltre 250 dipendenti con 50 milioni di fatturato dovranno essere trasparenti, rendendo pubbliche le informazioni sul numero degli invenduti e il loro peso, fornendo anche dettagli su quanto è stato riciclato e sulle ragioni dello smaltimento. Le medie imprese avranno 4 anni di tempo per applicare il regolamento, esentati invece i produttori più piccoli.
Il regolamento europeo in vigore da ieri si applicherà anche ai prodotti svizzeri esportati nel mercato UE. A Berna, in Parlamento, c'è chi avrebbe voluto un adeguamento della Confederazione alla normativa europea. Per ora, però, non se n'è fatto nulla. Ma cosa ne pensano i rappresentanti dei consumatori di questa novità? Lo abbiamo chiesto ad Antonella Krützer, segretaria generale dell'ACSI.
È sicuramente una misura che va nella giusta direzione. Non possiamo più sostenere un'industria che spreca risorse in simili proporzioni con un impatto gravissimo sull'ambiente e sulla salute. È però anche una misura insufficiente e temiamo che il rischio di esportazione di queste tonnellate di abiti invenduti verso paesi che già ora vediamo che non riescono più a gestirli, ecco, questo rischio possa addirittura aumentare.
C'è una responsabilità anche del consumatore che voi rappresentate?
Sicuramente. Allora, il consumatore in Svizzera comprano circa 60 nuovi capi all'anno pro capite, vuol dire tantissimo se pensiamo ai giorni che abbiamo e anche ai nostri armadi, e quindi bisogna sicuramente ridurre e diventare più responsabili. Ma come farlo? E qui il problema: se non c'è una responsabilità estesa anche dei produttori, il consumatore non riuscirà a cambiare le cose. Solo con l'implementazione davvero di un'economia circolare mirata, globale. Noi stiamo praticamente naufragando dentro i nostri stessi abiti. L'industria della moda produce 2-3 volte di più di quello che i consumatori possono effettivamente acquistare. Quindi esternalizzare, per esempio, gli invenduti non può essere una soluzione. Trovare un modo per riciclarli sì, ma sappiamo anche che questi tessuti sono sempre più tessuti sintetici, difficilmente riciclabili. Quindi il consumatore deve scegliere materie prime naturali, però oggi non abbiamo una tracciabilità della filiera sufficiente e, insomma, il problema con una norma come questa rischia semplicemente di bloccarsi sul fronte dello smaltimento, ma di non risolvere il problema a monte.
Antonella Krützer, segretaria generale dell'ACSI. Ed è tutto per questa prima edizione del Radiogiornale. Io vi lascio allo sport, ci risentiamo tra un'ora.